Le 8 e 39 minuti, riprendiamo la linea dagli studi di Controradio per aprire la nostra rubrica settimanale Dalla Piana, notizie dalla Piana, con il direttore e il collega di pianonotizie.it, Pier Francesco Nesti, buongiorno.
Buongiorno Chiara, buongiorno a voi e ai vostri ascoltatori.
Buongiorno Pier Francesco, ben trovato.
Ciao, buongiorno, buongiorno.
Buongiorno,
grazie.
Ci sono diverse questioni che riguardano la Piana, però è veramente doveroso partire cercando di capire su questa, la morte sul lavoro all'Esselunga di Campi Bisenzio. Che ne pensi, che ne sappiamo?
È stata sicuramente una domenica, quella di ieri, segnata da questo lutto. Un ragazzo di 24 anni che è morto, la dinamica ancora è da verificare, diciamo così. Già da ieri mattina c'era stato un bel fra virgolette, chiaramente, tantam sull'accaduto. Poi nel pomeriggio la nota unitaria dei sindacati, delle organizzazioni sindacali, appunto, avevano chiesto all'azienda di chiudere il magazzino Commerce dove lavorava questo ragazzo. Al di là della tragedia in se stessa, che sicuramente merita la massima attenzione, e anche questo è la riprova che nella Piana quello del lavoro è un settore che deve essere, come si dice di solito, attenzionato, un po' per le crisi, un po' per le condizioni, cioè è un settore tutto da tenere sotto controllo, secondo me, nei comuni della Piana, in particolare quelli dove ci sono più industrie e dove la produzione è sempre continua.
In ogni caso, come dire, bisognerà fare degli approfondimenti per capire perché questa persona è deceduta, insomma.
Assolutamente.
E infatti ne parlavamo oggi con Wiltux, c'è da fare, sì, tutta una serie di verifiche nel contesto di una situazione, quella proprio del magazzino Esselunga, dove erano in corso anche delle trattative per un miglioramento delle condizioni lavorative.
Esatto. Io sinceramente, finché non ci sono ulteriori elementi, diciamo, di indagini, provenienti dalle indagini, è difficile sbilanciarsi. Quel che è certo è lo sciopero di oggi di 15 minuti in tutti i negozi della provincia di Firenze, però senza astenersi dal lavoro, perché i dipendenti Esselunga hanno chiesto all'azienda di devolvere il corrispettivo dello sciopero alla famiglia del lavoratore.
Gesto importantissimo e comunicato quasi nell'immediatezza della notizia di cronaca che stava arrivando, quindi sottolineiamo davvero questa mobilitazione in solidarietà alla famiglia del giovane. Pier Francesco, veniamo ad un tema di cui sicuramente parleremo forse più la prossima settimana, perché ne vedremo gli esiti, però c'è un punto oggi sulla Nazione di Firenze che ha a che fare con la tranvia Piagge Campi, perché per domani è attesa la conferenza dei servizi in uno scenario davvero ancora di incertezza, molta incertezza e anche molta preoccupazione dei residenti della zona dei Campi.
No, anche perché non dimentichiamo, il 2026 è il termine ultimo per riuscire ad avere, cioè entro il quale dovranno essere conclusi i lavori per avere i fondi del PNRR. La situazione si fa sempre più ingarbugliata, dicevi giustamente te, domani c'è la conferenza dei servizi, la precedente che c'è stata, mi pare una decina di giorni fa, non ha portato a niente. La speranza è quella che da domani si inizi un po' a squarciare il velo di questa nebbia che avvolge il tracciato della tranvia, che dalle Piagge dovrà arrivare a Campi. Si ritorna lì, c'è sempre l'ipotesi del tragitto da Piazza Aldo Moro, l'ipotesi del tragitto del percorso, scusate, da via San Giusto, però vanno avanti queste due vicende parallele. Ricordiamo via San Giusto, la variante che vorrebbe portare a compimento l'amministrazione comunale, però non si arriva mai a niente di concreto. Ora, domani, devo essere sincero, questa conferenza dei servizi sembrava che ci fosse stata nei giorni scorsi, ieri è venuto fuori, ci sarà domani. Insomma, c'è tutta una serie di perplessità sulla vicenda che non si riesce a mettere bene a fuoco.
Probabilmente perché far passare il tram in quella località è veramente un azzardo, diciamo, per cui forse un'altra soluzione va trovata.
Assolutamente. Non dimentichiamo che il passaggio della tranvia per arrivare in centro a Campi nella zona di Villa Lucellaia, tutto collegato all'intervento di riqualificazione della zona con fondi PNRR. Quindi le cose vanno di pari passo.
E c'è poi tutta la questione dei costi, no? Si parla davvero di una lievitazione, una, in particolar modo rispetto a una variante.
Sì, perché poi da quel non è che mi pare di aver capito che questi costi poi dovrebbe accollarseli il comune di Campi, se non sbaglio, che non so se sia felice di accollarsi.
E poi, se non sbaglio, Pier Francesco, c'è già un parere negativo della regione rispetto a questa variante.
Sì, e poi ho letto anche qualcosa di ARPAT che mi pare si sia pronunciata anch'essa in maniera non molto convincente sulla possibilità della variante da via di San Giusto.
Infatti questo è prevedibile, perché si tratta di una via molto molto stretta. Abbiamo trasmesso in diretta qualche settimana fa proprio di lì, vedendo con i nostri occhi che il tram passa dalle camere da letto, diciamo.
Sì, e posso anticipare che i cittadini poi ci sentiremo domattina alle 8:15 in collegamento. Dicevi, Pier Francesco?
Fatemi aggiungere una cosa: via San Giusto è una delle due strade che, diciamo, dalla periferia di Campi porta verso il centro, quindi certo, si andrebbe a precludere un'opportunità importante per chi deve passare di lì per andare o tornare dal centro di Campi.
È chiaro. Tre flash brevi, Pier Francesco, se sei d'accordo. Lecole, Sant'Angelo a Lecole, ora arrivano anche a Signa nuovi dossi artificiali che stanno molto facendo discutere.
È una delle polemiche del momento nel comune di Signa. C'è questo gruppo di cittadini che vive fra Slecore e Sant'Angelo a Lecore, che è molto attiva sulla questione dei dossi, ritiene che non siano in regola, che possano arrecare tra virgolette danni. Chi magari ha problemi di salute legati alla schiena è costretto a passare di lì, eccetera. Dall'altra invece c'è la polizia municipale che sostiene che tutto è in regola e che anche le misure dei dossi, appunto, sono a posto. Nei giorni scorsi l'assessore Chiavetta ha annunciato che ne saranno installati altri, ha detto testualmente: quella della sicurezza non è un compromesso. C'è una raccolta di firme, i cittadini si sono detti addirittura pronti a fare un esposto in procura. Vediamo come andrà a finire questa vicenda.
Tema caldo invece a Sesto Fiorentino, e non solo, con aggiornamenti sulla vicenda della salmonella. Si parla addirittura di scintilla in commissione e i numeri sono sempre al centro, i numeri dei casi, no, che sarebbero stati accertati, segnalati. Qual è la dinamica al momento?
No, mi sembra, prima dicevamo della tranvia, di questo velo di nebbia, di queste incertezze, mi pare anche sulla vicenda della salmonellosi si vada di pari passo. Nei giorni scorsi c'è stata la commissione in comune a Sesto, successivamente il capogruppo della Lega Brunori ha parlato di scarica barile. Mi pare una vicenda anche questa e non si riesca a venirne a capo. Quanti mesi sono ormai? Quasi tre che è venuta fuori? Due e mezzo?
Infatti.
È dal 21 settembre, quindi.
Perfetto, quasi tre mesi. E dopo quasi tre mesi, non avere ancora contezza dei numeri, non avere ancora contezza, non è venuto fuori che sarebbe questo batterio proveniente dai pomodorini della Sicilia. Ma insomma, mi sembra che anche qui ci sia da fare chiarezza e da farla alla svelta, insomma.
Pier Francesco, una flash però su una notizia positiva, perché ad un anno e passa dall'alluvione parliamo dell'asilo, l'asilo nido di Campi, che riapre.
Sì, sabato pomeriggio, nel giorno della festa della Toscana, con il presidente Gianni, è stato finalmente riaperto l'asilo Agnoletti, che era rimasto chiuso dall'alluvione, soprattutto per lo sversamento del gasolio di una cisterna nel giardino e in parte dei locali. È stato completamente ristrutturato, arredi nuovi. È un passo importante. Il sindaco l'ha definita la fine di un incubo, la riapertura di questo asilo. L'assessore ai lavori pubblici, ieri mattina ci siamo scritti per commentare la notizia, mi ha detto: ho passato gli ultimi 4 mesi tutti dentro l'asilo, in pratica, perché tutto fosse a posto. Quindi anche questo vi fa capire che impegno ci sia stato da parte dell'amministrazione per tornare alla normalità. C'erano tante famiglie con i bambini alla riapertura, speriamo davvero che sia un segnale di positività e di speranza per il futuro.
Sì, anche in termini di servizi per il territorio, che sono sempre sinonimo di una vicinanza reale alle esigenze dei cittadini e delle cittadine. Ricordiamo ancora la questione del centro di salute mentale, di cui attendiamo insomma risposte infatti. Anche da parte dell'amministrazione. Esatto.
Grazie per Francesco Nesti, il direttore.
Grazie
di pianonotizie.it. Ci sentiamo lunedì prossimo. Buona giornata a te.
Buona giornata, buon lavoro.
E 51 minuti ci occupiamo di una vicenda che abbiamo voluto intitolare Staino oltre ogni irragionevole dubbio, perché insomma c'è una sorta di strumentalizzazione politica, come la vogliamo chiamare, Raffaele, per quello che sta succedendo nel territorio di Scandicci.
Poco più di un anno fa ci ha lasciato Sergio Staino, scandiccese per eccellenza, che non solo, come dire, ha fatto per tanti anni di Scandicci, di San Martino alla Palma la sua residenza, ma con il territorio, con mille iniziative, ha mantenuto un legame strettissimo, fortissimo. Il comune di Scandicci ha acquistato dei bozzetti, tra le altre cose ricordiamo che il 14 sarà inaugurata una mostra, il centro di tutto questo è il Castello dell'Acciaiolo, non casualmente inaugurazione il 14 di una mostra legata e dedicata a Sergio Staino, a Bobo, poi ci sarà una statua, insomma molte iniziative per non lasciare cadere nel dimenticatoio una figura che a Scandicci ha dato tanto, la sindaca Claudia Sereni. Buongiorno sindaca.
Buongiorno. A tutti e tutte.
Poi parliamo
Buongiorno.
Delle polemiche, perché l'opposizione fa l'opposizione, diciamo così, poi lei ci dirà come e perché, però partiamo dall'impegno del comune sulla memoria di Staino.
Certo, è bellissima questo titolo che avete dato, Staino, oltre un irragionevole dubbio, lo sottoscrivo, magari lo faremo anche nostro. E chiaramente noi abbiamo in questo momento una grande responsabilità, ma anche un orgoglio forte che anima tutta l'amministrazione nel tenere alta e valorizzare, anzi portare anche dove non è arrivato, ad esempio tra i giovani, i giovanissimi, la memoria, le opere, la filosofia, lo spirito di vita, ecco, di Sergio Staino, un uomo che ha fatto tanto per la cultura nel nostro paese, ma che ha fatto anche tantissimo per Scandicci. lui aveva questo grande dono di tenere insieme l'alto e il basso, di essere locale e globale, di portare le grandi vicende del mondo in un dialogo fra padre e figli. Quindi era un maestro la cui memoria non è banale da interpretare e promuovere, ma noi davvero ce la metteremo tutta, andando anche oltre a tanti stereotipi che purtroppo a volte ci inchiodano anche nel pensiero, no? Quindi con questo spirito abbiamo siamo partiti da questo acquisto di queste tre opere. Tra l'altro è un acquisto voluto anche da Sandro Fallani. Le opere erano state scelte durante i suoi ultimi mesi di governo. Sono tre opere bellissime che parlano di noi. Parlano di noi perché una è una copertina straordinaria che Sergio fa a New York, inviato dall'unità per fare un reportage a Stella Strisce, e lui si fa questa bellissima copertina di un Bobo super orgoglioso che con i grattacieli alle spalle ha questa grande maglietta I Love Scandicci, no? Quindi per noi è la rappresentazione di come comunque tu puoi andare nei posti più lontani e più moderni, ma il cuore batte sempre a Scandicci, batte sempre dove hai le radici. Quindi, e poi un'opera che è stata dedicata alla sindaca Pieralli, e una striscia bellissima dell'unità dove si parla di diritti civili, di pari opportunità. Il padre Bobo con i due bambini guarda questo cielo e gli indica la stella dei diritti civili, e i bambini dicono che questa invece è la stella contro la fame nel mondo, e vedono questo cielo dove queste stelle sono molto deboli, ma ci sono e sono accese. E questo per noi rappresenta davvero lo spirito di Sergio, dove trovava, lui vedeva sempre la via d'uscita dai momenti più duri, che fossero politici o anche di tensioni globali o di altra natura.
Sì,
quindi
infatti
noi ci siamo arricchiti grazie a questo acquisto, ben oltre il valore economico. In più questa è soltanto l'inizio di un percorso che vuole appunto portare fisicamente anche nel nostro territorio un luogo, vuole aprire, accendere un luogo che sarà per noi il Castello dell'Acciaiuolo, dove fisicamente far arrivare l'archivio, che in questo momento il progetto di archivio è un progetto digitale.
Certo.
E ci piacerebbe, insieme a Lucca Comics, che è anche un elemento per rendere pop la cultura di Sergio, avvicinarla ai giovani, iniziare un percorso che potrebbe, noi ci auguriamo, portare a una scuola di satira, a una scuola di fumetto, qualcosa del genere, passando da questa mostra che noi però vorremmo chiamare performance, perché sarà un'installazione, diciamo.
Sì.
Sarà un primo momento dal 14 di dicembre.
Quando Stanio raccontava degli anni passati ai tempi di tango e delle scene a Roma con Massimo Troisi, con i personaggi più straordinari, e l'ebbrezza di quell'ambiente, di quel fermento, diceva sempre, a un certo punto capì che la vita vera era Scandicci. Questo a memoria del legame fortissimo con la città. L'opposizione fa l'opposizione, dice che le opere ve le dovevano regalare, che non sono opportune, ce n'è di più belle. Che dice di questo lei?
Ma dico che comunque siamo sempre lì, siamo sempre a considerare la cultura un accessorio più o meno bello, che magari deve essere appunto anche gratuito, e purtroppo è una mentalità su cui a Scandicci l'opposizione si scontrerà, perché io l'ho detto, l'ho ribadito, siamo solo all'inizio. In realtà noi consideriamo la cultura un elemento, un motore di cambiamento, un generatore di opportunità, di benessere. Noi abbiamo richiesta da parte delle persone di vivere il territorio, quindi quale altro tema, quale altro settore più di questo può generare questa vitalità? E poi purtroppo per loro credo abbiano completamente sbagliato anche il personaggio, perché con l'ironia, la potenza anche di attivazione che Sergio ha di reazioni, di contenuti, questa è una lotta veramente che non porta da nessuna allora, parte.
Proprio per questo abbiamo voluto chiarire, no, definitivamente, sì, con tutto il quadro di questo percorso, di questo viaggio, di cui non manchiamo di ricordare, come diceva Sindaca, l'inaugurazione della performance, della mostra realizzata da Luca Crea, 14 dicembre, ore 15:30 al Castello dell'Acciaiolo. Grazie alla Sindaca Serini per essere stata con noi.
Grazie a voi, buona giornata.